Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast. Lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo. Entro il 2030 le persone che lo parleranno sfonderanno i 400 milioni. Ma se gli spagnoli madrelingua sono il secondo gruppo linguistico più numeroso, dopo il cinese mandarino, come mai tutta la gente che conta sembra parlare inglese? È presto detto, perché nel 1588 quel gran testone del re di Spagna, Filippo II, nonostante tutta la sua buona volontà, non riuscì per pochissimo ad invadere l'Inghilterra e a farla diventare un protettorato spagnolo. In questo modo regalò alla Gran Bretagna prima e alla sua colonia più agguerrita poi il futuro dominio del mondo, il monopolio dei mercati e soprattutto un lavoro sicuro a tutti i docenti d'inglese dal 1588 ai giorni nostri. Questa puntata è dedicata a tutti coloro che, nonostante anni e anni di scuola dell'obbligo, decine di corsi privati, esami a settembre, ore di conversazioni in tandem, inutili vacanze studio in college o in famiglia dalla dubbia igiene e costosissime certificazioni con data di scadenza, sì, TOEFL, vergogna internazionale, continuano a non sapere come si pronuncia correttamente il nome dell'attore di Mission Impossible.
Che sarebbe?
Tom Cruise.
Cruise.
Ah, Cruise. Oggi parleremo della disfatta della evidentemente non tanto invincibile armada, la Caporetto che fece perdere al mondo intero l'occasione per levarci il present perfect dalle palle. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo al sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli altri. E anche oggi si vince domani. Correva l'anno 1587 e, almeno all'epoca, non c'era dubbio su quale fosse la lingua che più contasse nel mondo, sia nuovo che vecchio. L'impero spagnolo non era mai stato così in forma. Non per niente il 500, per gli spagnoli, era definito il siglo d'oro. Questo non perché fosse soltanto un'età particolarmente gloriosa, ma proprio per via del costante flusso di metalli preziosi che rimpinguavano le casse della corona, foderandole letteralmente d'oro. O almeno lo sarebbero state se Filippo II non si fosse prodigato a spenderlo tutto in grandiose imprese a destra e a manca. Cosette da nulla, tipo finanziare una Lega Santa contro i turchi. Niente domande, su Lepanto c'è già una puntata bella corposa apposta. O invadere l'Inghilterra, ma andiamo con ordine. All'epoca praticamente mezza Europa e mezza America erano sotto il dominio spagnolo. I Paesi Bassi, le Fiandre, la Lombardia e l'Italia meridionale erano, oltre al Portogallo, tutte proprietà private della Corona di Spagna, cedibili dal nostro Filippo II e ai propri familiari, come nostro nonno ci cederebbe in testamento la seconda casa in Liguria. Per non farsi mancare nulla, il nostro Filippo nel 1554 aveva sposato la regina d'Inghilterra Maria I Tudor, detta Maria la Sanguinaria per la sua visione moderata della religione cattolica, quella del cocktail al pomodoro, per capirci. Diventando così re consorte d'Inghilterra, mentre la Bloody Mary divenne a sua volta regina consorte di Spagna. Filippo era sicuramente un bell'uomo, ed infatti Mary se ne innamorò praticamente subito. Il suo problema è che suo marito era prima di tutto innamorato del suo trono, le femmine gli interessavano relativamente. Insomma, altro che Maria la Sanguinaria, Maria la Sottona, pronta ad obbedire a tutte le direttive di Filippo. Ovviamente, questo ai sudditi inglesi, già perseguitati perché protestanti, non piaceva per niente. Una delle cose che Filippo ordinò di fare a sua moglie fu di ammodernare la fatiscente flotta d'Inghilterra coi soldi dei contribuenti inglesi, così da farsela poi prestare per i suoi interessi. Naturalmente Mary fu entusiasta di poter aiutare il marito e si mise anima e corpo a edificare quella che poi sarebbe divenuta la famigerata Royal Navy. Filippo II non poteva saperlo, ma aveva appena ordinato ai suoi futuri nemici di costruirsi una flotta per sconfiggerlo. Naturalmente a Filippo, finché quella simp di Maria Tudor fu in vita...
Simp?
Sì, simp. La sottona.
Ma da dove viene?
È un termine che usano i giovani, i ragazzi. Eppure mia sorella lo usa, giuro.
Oiada, rispondimi celermente. C'è l'etimologia del termine. Perché si dice simp? Allora, in verità non è chiaro, si crede che sia l'abbreviazione di Simpleton, che è scritto Simpleton, che significa tipo tonto, sempliciotto.
Naturalmente a Filippo, finché quella simp di Maria Tudor fu in vita e lui poteva manipolarla a piacimento presentandosi ogni morte di papa in Inghilterra, le cose andarono benone, forse troppo bene. Ed infatti, nel 1558, la povera Maria morì di tumore ovarico e sul trono d'Inghilterra le succedette un'altra regina di tutt'altra stoffa. Se Maria Tudor fu una sottona facilmente conquistabile, la sua sorellastra Elisabetta I si presentava come il prototipo universale della figa di legno. Una vergine di ferro, come veniva chiamata dai suoi sudditi, che non aveva la benché minima intenzione di darla via a chi che sia, fosse anche egli il re dell'impero più grande del mondo. Questo era un problema per Filippo, abituato fino ad allora ad essere corteggiato da mezza Europa. Così provò a utilizzare la carta diplomatica, rivendicando il trono inglese in virtù del suo precedente matrimonio. Tutti in realtà sapevano che quelle erano rivendicazioni senza una base giuridica, perché Filippo non era mai stato proclamato re d'Inghilterra, ma solo re consorte, quindi senza diritti sulla corona. Elisabetta, resistendo alle avance di Filippo, stava sostanzialmente preservando l'indipendenza del suo regno. Nonostante il palo preso da Elisabetta I, Filippo si diede un contegno e tentò di mantenere buone relazioni diplomatiche con l'Inghilterra, che fino a prova contraria era ancora una nazione amica, nonostante fosse tornata ad essere schifosamente protestante ora che sua moglie era morta. I suoi sudditi belgi e olandesi, con l'appoggio di Elisabetta, avevano scatenato una vera e propria rivolta armata contro il cattolicissimo governo spagnolo e il suo esercito di occupazione, comandato dal mitico Alessandro Farnese. Ricordatevi bene di questo nome. I veri problemi di Filippo non stavano in Inghilterra, bensì nei Paesi Bassi e nelle Fiandre, posti gravidi di calvinisti e luterani dove il protestantesimo si era diffuso come il SARS-CoV-2 per via aerea. I suoi sudditi belgi e olandesi, con l'appoggio di Elisabetta, avevano scatenato una vera e propria rivolta armata contro il cattolicissimo governo spagnolo. Come voi ben sapete, la battaglia di Lepanto era stata vinta meno di 20 anni prima e con il fronte mediterraneo liberato dalla minaccia turca, il nostro Filippo poteva concentrarsi finalmente sul sedare una volta per tutte i tumulti delle Fiandre. A finanziare questa ennesima guerra ci avrebbero pensato le sue nuove colonie in America, da dove arrivavano due volte l'anno, puntuali come Amazon Prime, galeoni stracolmi d'oro e d'argento pronti ad essere scaricati a Siviglia, la città più importante dell'impero. Immaginatevi la gioia di Filippo II quando venne a sapere che i pirati inglesi infestavano l'Atlantico a caccia dei suoi galeoni e la regina Elisabetta finanziava apertamente i ribelli calvinisti nelle Fiandre con gli stessi soldi rubati dai suoi pirati. Elisabetta aveva inaugurato lo sport nazionale anglosassone, fare la guerra con il culo degli altri, facendo l'agnorri con il proprio nemico principale senza mai dichiarargli ufficialmente guerra. Oggi si chiamerebbe proxy war, all'epoca preferivano lega protestante. La regina, che aveva ricevuto un'educazione appunto protestante, ne divenne presto la paladina, diventando il capo della propria chiesa di Stato, quella che suo padre Enrico VIII si era fatto da solo per poter divorziare liberamente. Dai ragazzi, ormai lo sapete, se avete una lacuna su Enrico VIII non sarò certo io a colmarvela. Mettete in pausa, io vi aspetto. Dunque era rinata la chiesa anglicana. Naturalmente i papi non presero con filosofia la perdita di leadership del mercato religioso. Per loro si trattava di interi regni di anime perse da salvare ad ogni costo, anche con la guerra se necessario. Pio V, per esempio, lo stesso papa di Lepanto, per capirci, per ottenere ciò non esitò a tentare l'assassinio di Elisabetta per mano di un monaco sbarcato clandestinamente sulle coste inglesi. Il sacro sicario, ahimè, non riuscì nel suo intento. D'altra parte, anche a Filippo II conveniva trovare in fretta una giustificazione teologica degna di questo nome per invadere uno Stato che sì, a parer suo finanziava illegalmente i terroristi delle Fiandre, ma che formalmente non aveva ancora torto un capello alla Spagna. Non potendo trovare alcun campione di armi batteriologiche, Filippo II si accontentò delle lettere di Papa Gregorio XIII, successore di Pio V, che lo sollecitava a invadere l'Inghilterra per riportarla a suon di mazzate in seno alla Santa Madre Chiesa. D'altronde, aveva già ricevuto un palo da quella strega anglicana. I suoi galeoni carichi d'oro subivano continui attacchi da corsari inglesi, protetti sempre dalla diabolica Elisabetta, a cui spettava pure una parte rilevante dei loro bottini. Insomma, nel 1587 Filippo II decise che ne aveva abbastanza e iniziò a imbastire un'enorme flotta d'invasione. Badate bene, non aveva mica dichiarato ancora guerra. Anzi, Gli ambasciatori dei due paesi facevano entrambi gli ignorri, gli spagnoli facendo finta di non stare allestendo alcunché, gli inglesi negando l'evidenza ogni qualvolta uno dei loro pirati faceva scalo a Londra, carico di oro, faticosamente estratto dai poveri schiavi, perché questo erano alla fine indios. Il piano spagnolo era abbastanza semplice in teoria, era la pratica il vero problema. Dal Portogallo sarebbe partita una flotta gigantesca che avrebbe costeggiato il nord della Francia fino ad arrivare nei Paesi Bassi. Lì, l'esercito spagnolo di Alessandro Farnese, impegnato a sedare la rivolta dei protestanti, si sarebbe imbarcato e sarebbe stato traghettato fino alle spiagge del Kent. Una volta sbarcati, i soldati spagnoli avrebbero preso senza troppi complimenti la città di Londra e il tutto sarebbe finito in fuochi d'artificio e botteghion. Naturalmente nessuno credeva che un simile piano fosse facilmente realizzabile. Prima di tutto, sarebbe stata un'impresa tirar fuori tutte quelle navi per il trasporto delle truppe in pochi mesi, senza destare sospetti tra gli inglesi. Poi c'era il problema delle comunicazioni con la terraferma. Come diavolo avrebbe fatto l'ammiraglio della flotta spagnola a contattare Alessandro Farnese sulla spiaggia per imbarcarlo? Ed infine, non meno importante, che porto avrebbero usato per far attraccare la flotta durante la difficile operazione di imbarco delle truppe se i Paesi Bassi erano pieni di ribelli e i loro porti erano tutti ostili? Ma per Filippo II questi non erano che futili dettagli a cui la sua maniacale attenzione avrebbe presto posto rimedio attraverso ordini metodici ai suoi sottoposti. Così fu deciso, o meglio Filippo decise, di formare una flotta mastodontica di 500 navi. Naturalmente la Spagna da sola non aveva tutti questi navigli, così si decise di emanare un semplice ordine di requisizione in tutto l'impero. Tutti i navigli considerati idonei per la spedizione ancorati in porti sudditi della corona di Spagna vennero sequestrati dal governo. E non importa se questi fossero appartenenti ad altre nazioni. Se aveste lasciato il vostro pedalò incustodito al molo di Lloret de Mar tra il gennaio e il maggio del 1587, sicuramente sarebbe stato preso, ridipinto e armato con qualche cannone in vista dell'impresa d'Inghilterra. Questa fu la sorte che toccò al povero galeone fiorentino San Francesco, che, ignaro, era attraccato a Lisbona per raccogliere un carico di spezie. Nel giro di qualche giorno si trovò circondato da ammiratori e riempito di complimenti da tutti gli ammiragli spagnoli. Come si può dire?
Vai, vai.
Bello sto galeone.
No.
Voilà, come bello sto galeone, veramente magnifico. Che peccato lasciarlo andare.
Se aggiungete che il San Francesco fosse l'unica imbarcazione tra la quasi totalità del pessimo naviglio sequestrato a Lisbona a non imbarcare acqua, non c'è da stupirsi se il povero duca di Toscana, Francesco I de' Medici, se lo vide scippare sotto il naso. Forse a questo punto vi starete chiedendo da dove gli spagnoli prendessero tutti questi cannoni extra che servivano per armare le navi mercantili che sequestravano. Semplice, dagli inglesi. In teoria, i paesi produttori di cannoni, come per esempio l'Inghilterra e i Paesi Bassi, entrambi in guerra con la Spagna, ne proibivano l'esportazione. Ma in pratica questi divieti potevano essere tranquillamente aggirati mediante la corruzione e il contrabbando.
Esattamente come oggi.
Così i fabbricanti inglesi si misero a fare affari d'oro vendendo centinaia di cannoni alla Spagna, utilizzando la città di Napoli come principale piazza di spaccio.
Ah, Napoli, che città magica.
Inoltre c'è da dire che gli spagnoli, premuti dalla fretta e vessati dai continui ordini di Filippo II, pagavano in contanti e a prezzi maggiorati, laddove la corona inglese invece si mostrava molto più lenta e molto meno generosa nel saldare i conti. Ora che la flotta stava prendendo forma, a Filippo mancava solo un ammiraglio che fosse in grado di trasformare quell'enorme carrozzone eterogeneo fatto di ogni tipo di barca, dai galeoni Medice ai gonfiabili di Rimini, in una flotta da combattimento. Scelse per l'impresa un veterano della battaglia di Lepanto, avvenuta, ricordiamolo, solo 16 anni prima, il decrepito marchese di Santa Cruz, ordinandogli di partire subito nel bel mezzo dell'inverno del 1587. Venuto a sapere che le sue truppe sarebbero state traghettate sul mare mosso in pieno inverno, Alessandro Farnese dalle Fiandre aveva fatto notare l'assurdità, per non dire altro, di un simile piano. Così il re di Spagna aveva risposto che, essendo la spedizione fatta per la causa di Dio, Dio avrebbe mandato il bel tempo. Al che Farnese aveva risposto: «Dio finirà con lo stancarsi di fare miracoli per noi». Ed infatti, se ci fu una cosa chiara, visto il tempo di merda per tutta la durata dell'impresa, era che il buon Dio non condividesse minimamente la strategia navale spagnola. Il vecchio Santa Cruz, alla fine, era riuscito a convincere Filippo a rinviare la spedizione in un momento migliore, ma il re, dopo più di un anno di preparativi meticolosissimi, in cui stava anche 10 ore al giorno nel suo ufficio all'Escorial a firmare documenti, era ormai entrato in confusione. Ad un certo punto aveva ordinato addirittura al povero Farnese di partire verso l'Inghilterra da solo, improvvisando una flotta di zattere con le quali avrebbe varcato la Manica. Salvo poi pentirsene e spaventarsi della sua stessa idea, pensando al suo esercito intrappolato in Inghilterra e con le Fiandre scoperte.
Alla fine si rimise a tempestare Santa Cruz di pressioni affinché questi partisse immediatamente. Il povero vecchio tergiversava. Delle 500 navi promesse ve ne erano forse 30 da guerra. Tutto il resto erano insieme di bagnarole che avevano già palesi problemi di galleggiamento nel porto, figuriamoci nell'Atlantico. Gli inglesi intanto non stavano certo con le mani in mano. Nel 1587 la Proto Royal Navy era composta da soli 34 vascelli. Tuttavia potevano contare su un'enorme flotta di mercantili armati fino ai denti, guidati da dubbi personaggi che nel tempo libero facevano i corsari. Uno di questi spregiudicati marinai era Sir Francis Drake, uno dei più temuti corsari inglesi di tutti i tempi. Consapevole del pericolo che correva la sua patria, il cocco della regina Elisabetta puntò dritto con le sue navi verso il porto di Cadice, dove riuscì ad affondare ben 37 imbarcazioni della flotta spagnola in via di allestimento. Questo solo raid mandò in frantumi i piani di Filippo, ritardando l'intera spedizione di un anno intero. Come se non bastasse, il 9 febbraio del 1588, il vecchio e malato Santa Cruz pensò bene di tirar le cuoia piuttosto che guidare una spedizione che si prospettava già infelicissima fin dalla partenza. Ma per Filippo, ancora una volta, Dio aveva mostrato il suo favore per la spedizione. Era certamente meglio che Santa Cruz fosse morto mentre la flotta era ancora a Lisbona che non in mare aperto, no? Naturalmente nessun nobile del regno aveva la benché minima voglia di prendere il suo posto, e quando alla fine Filippo scelse di affidare il comando della spedizione al 36enne Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, marchese di Medina Sidonia, per gli amici Mimmo, questo sfoderò subito una mitragliata di scuse da far arrossire le migliori giustifiche liceali. Ringrazio umilmente Sua Maestà per aver pensato a me per un incarico tanto importante. Vorrei davvero possedere i talenti e le forze necessarie ad adempierlo. Ma, signore, la mia salute non mi consente di andare per mare. La poca esperienza di navigazione che mi sono fatto mi ha insegnato che ne soffro subito e prendo dei raffreddori. Inoltre, come vostra signoria sa benissimo, mi trovo al momento in grandi ristrettezze, tanto che, quando devo recarmi a Madrid, sono costretto a prendere a prestiti soldi per il viaggio. Ecco qua partono le violinate. La mia casa ha debiti per 900.000 ducati e non sono quindi assolutamente in grado di assumere il comando, il che sarebbe ingiustificato anche per il fatto che sono del tutto privo di esperienza di navigazione e di guerra. A che Filippo II rispose: «Bravo, sei assunto. Ti dirò tutto quello che dovrai fare dal mio ufficio qui a Madrid». Il marchese di Medina Sidonia sarà stato pure un neofita col mal di mare, ma quando si trattava di organizzazione e logistica ci sapeva fare. Appena vide in che condizioni era ridotta la flotta, quasi gli venne un colpo. Ai marinai, per paura che disertassero tutti prima di partire, era stato proibito di scendere dalle navi, tanto che ormai ci vivevano da mesi in condizioni pietose. Per prima cosa fece arrivare dei buoni rifornimenti e permise a chi voleva di sgranchirsi un po' le gambe sulla battigia. Com'è umano lei! Ben presto si fece ben volere dai suoi uomini, anche perché riuscì a far riparare molte navi che altrimenti il suo predecessore Santa Cruz avrebbe tranquillamente mandato allo sbaraglio senza nemmeno gli alberi a bordo. La grande e felicissima armada di Santa Cruz cambiò il nome in Invencibile Armada. Non si registrò mai una gufata più grande di questa in tutta la storia militare. Grazie agli sforzi sovrumani del Sidonia, l'Invincibile Armada poteva ora contare su 130 navi. Diversi vascelli erano stati forniti da Napoli e dalla Sicilia, 3 provenivano da Genova ed uno, come abbiamo visto, era stato scippato da Firenze. Il resto erano tutti navigli commerciali minori convertiti al combattimento, per un totale di 24.000 uomini a bordo. Finalmente, il 9 maggio, l'armada salpò dal porto di Lisbona. Secondo quanto un emissario riferì al Papa, un alto ufficiale dell'armada gli aveva confidato che essi muovevano contro l'Inghilterra nella fiduciosa attesa di un miracolo. E in effetti un miracolo era necessario se l'obiettivo era sconfiggere le navi migliori e i cannoni più potenti degli inglesi. Ogni nave ricevette copia di un documento firmato da Filippo, in cui venivano fissate le razioni che spettavano a ciascun soldato per ogni giorno, specificando la quantità e le chilocalorie manco fosse un nutrizionista. Filippo II aveva pensato proprio a tutto, tant'è vero che aveva inviato pure un secondo documento in cui si prescrivevano le norme di comportamento da tenere a bordo. La bestemmia era severamente bandita, pena la perdita della razione di vino, o punizioni più severe se necessario. E poiché il ricorso alla bestemmia dipendeva quasi sempre dal ricorso al gioco e alle scommesse, anche attività come queste erano severamente proibite. Come se non bastasse, in determinate ore del giorno gli equipaggi erano obbligati a recitare le orazioni. Con simili premesse non c'è da stupirsi se il morale non fosse proprio alle stelle. Nonostante tutti i debiti scongiuri, dopo soltanto un giorno la nostra flotta dovette riparare nel porto di La Corugna a causa di una terribile tempesta che danneggiò diverse navi. Che forse Dio stesse tentando di dire qualcosa? Non sia mai! Per Filippo II significava solo rimandare la partenza di qualche giorno e riprovare. Così, il 28 maggio del 1588, la flotta partì dirigendosi verso Calais, che all'epoca era nelle Fiandre, dove avrebbe finalmente dovuto imbarcare le forze di terra spagnole del Farnese da utilizzare per l'invasione dell'Inghilterra. Quando la flotta spagnola si affacciò nel canale della Manica, subito partirono le migliori navi inglesi che erano ormeggiate in attesa a Plymouth. La flotta inglese, sotto il comando di Lord Howard di Effingham, poteva contare su ben 100 vascelli. Anche se i suoi erano generalmente più piccoli di quelli iberici, erano però armati con cannoni costruiti appositamente per la marina, più facili e veloci da ricaricare, quindi. In breve, i cannoni inglesi erano posti su piccoli affusti di legno muniti di ruote che permettevano all'equipaggio di spostarli all'interno della nave per ricaricarli. Viceversa, quelli spagnoli, essendo concepiti per essere scaricati a terra e trainati coi cavalli sul campo di battaglia, non avevano alcun carrello e per ricaricarli, una volta sparato, bisognava letteralmente uscire fuori dalla nave ogni santa volta. Gli inglesi attaccarono la retroguardia dell'invincibile armata con la tattica del mordi e fuggi, limitandosi a sparare da lontano, stando ben attenti a non avvicinarsi troppo agli spagnoli, i quali, al contrario, erano attrezzati per l'abbordaggio, proprio come avevano fatto a Lepanto, vi ricordate? No, non vi ricordate. Beh, io getto la spugna. Gli inglesi iniziarono a martellare i vascelli nemici con cannonate super smart che si ripetevano ogni 4 minuti. Gli spagnoli, non essendo minimamente abituati a combattere a quel ritmo, erano costretti ogni volta ad uscire di bordo per ricaricare i propri ingombranti cannoni, riuscendo a sparare un colpo forse ogni quarto d'ora. In tutto sto tempo, le agili navi inglesi, più piccole delle spagnole, riuscivano a sistemarsi prontamente di poppa in modo da non offrire le lunghe fiancate ai colpi nemici. Dopo ogni attacco, come al solito, le navi inglesi si allontanavano velocemente per evitare di essere abbordate dagli spagnoli. Alla fine, gli inglesi danneggiarono diverse imbarcazioni spagnole, affondando pure un galeone e catturandone un altro. Nonostante le perdite, la flotta spagnola riuscì a raggiungere il porto di Calais per imbarcare l'esercito. Avrebbe dovuto prendere a bordo i 30.000 soldati del Farnese, ma qualcosa, tanto per cambiare, andò storto. Centinaia di piccole navi olandesi si erano intrufolate nelle basse acque delle Fiandre, impedendo così ai barconi carichi di soldati di raggiungere le navi spagnole che, a causa delle acque molto basse, non potevano avvicinarsi troppo alle rive sabbiose. Alla fine, Alessandro Farnese, che non aveva mai condiviso l'idea di quella impresa in generale, diede ordine ai suoi uomini di tornare alle proprie basi. A questo punto è molto probabile che parecchi uomini dell'armada avessero trasgredito la sacra regola del no bestemmie, ma era solo l'inizio. Sul fronte inglese, Francis Drake, re dei corsari, con un raid in perfetto stile hollywoodiano, mentre Sidonia era ancora occupato a scrivere disperatamente al Farnese di muoversi con le sue maledette barche, riuscì a far entrare nel porto di Calais 8 brulotti incendiari, ovvero delle navi riempite di esplosivo e materiale infiammabile in grado di provocare da sole un inferno incendiario contro le fitte formazioni di galeoni spagnoli fermi in rada. Le povere navi spagnole, prese dal panico, manovrarono in fretta e furia per sottrarsi al fuoco dei kamikaze britannici, disperdendo la loro compatta formazione letteralmente ai quattro venti. Proprio in quel momento intervennero le navi di Francis Drake, che, approfittando della situazione di disordine, riuscirono ad affondare ben 3 galeoni e a mettere in fuga gli altri. Il povero Medina, a questo punto, dovette prendere atto dell'impossibilità di portare a termine il piano di invasione. Farnese e i suoi, non vedendo più le sue navi, ora disperse dagli inglesi, se ne erano tornati ai loro accampamenti. Poteva andare peggio di così? Beh, sì. Perché tornare in Spagna, riattraversando il canale della Manica, ora era diventato veramente impossibile per via dei venti contrari. L'unica via per tornare a casa era attraversare il terribile mare del nord, circumnavigando la Scozia, passando per l'Irlanda per poi raggiungere la Corugna, nel nord della Spagna. Inutile dire che quel viaggio di ritorno fu un interminabile calvario. La ormai vincibilissima armada subì ben 3 nubifragi durante la sua crociera forzata intorno all'Inghilterra. Il 12 agosto, nonostante il periodo favorevole, una violentissima tempesta sconvolse le gelide acque delle isole Orcadi proprio mentre la flotta spagnola ci passava attraverso. A quel punto è probabile che le bestemmie abbiano lasciato spazio a folli preghiere nella speranza di portare a casa la bellaccia. Nonostante tutte le sfighe possibili e immaginabili, tra un pianto e un lamento, la flotta spagnola riuscì alla fine a doppiare la Scozia. Ma intorno al 12 settembre, proprio quando il peggio sembrava essere passato, altre 2 violente burrasche sorpresero le navi al largo dell'Irlanda. Il povero Milino Sidonia, che ricordiamo soffriva di mal di mare, era riuscito comunque nel miracolo di far tornare a casa almeno una parte della flotta. L'impresa d'Inghilterra costò alla Spagna 10.000 morti su un totale di 24.000 uomini imbarcati e 45 navi, di cui molti galeoni affondati o catturati dagli inglesi. Il 22 settembre 1588 una nave spagnola in condizioni pietose arrivò al porto di Santander. Era l'ammiraglia della flotta con a bordo il povero duca di Medina Sidonia, ammalato di febbre altissima e dissenteria a fiumi. Poco dopo il suo arrivo, il duca venne trasportato a terra su una lettiga, accompagnato da un corteo di gentiluomini tutti vestiti di nero. Nei giorni successivi, nonostante la febbre, il nostro eroe si sforzò di provvedere ai bisogni immediati dei suoi compagni di sventura, quasi tutti ammalati di scorbuto o di cagone come lui. In tutto questo periodo, il duca senza Travelgum non smise mai di implorare il re Filippo II di levarlo dal comando. In queste lettere, in un'opera di cattolicissima autoflagellazione, continuò ad accusare del disastro non le circostanze in cui si era trovato o la poca lungimiranza di chi ce l'aveva mandato, ma la propria inadeguatezza, ribadendo sempre di aver avvertito il re di non essere all'altezza di un'impresa del genere. Il re Filippo II, dopo aver letto il rapporto, gli rispose in termini gentili che lo sollevava dal comando e che, in considerazione delle sue condizioni, lo esonerava dal grande onere di venire a corte a baciargli la mano, come era consuetudine quando un alto funzionario lasciava il suo incarico. «Come è umano, lei?» Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.